Quest'oggi leggeremo l'episodio dell'autopresentazione di Gesù a Nazareth. Quindi il capitolo 4, i versetti dal 14 al 30. Ci spostiamo così dalla, potremmo dire, l'inizio della sinfonia che è il Vangelo di Luca, all'avvio della vita pubblica di Gesù. Quando noi vogliamo presentare noi stessi a qualcuno, in privato o in pubblico, è necessario che utilizziamo il linguaggio che abbiamo a disposizione. Non inventiamo dei termini, anche perché per farci capire da chi ci sta di fronte abbiamo bisogno di usare le parole che gli altri in qualche modo già conoscono. E il linguaggio è selezionato a partire dalla consapevolezza che abbiamo di noi stessi. Difficilmente assumiamo espressione di altri, a meno che vogliamo sottolineare che la nostra identità dipende da una missione. E questo è il caso di Gesù nel testo che abbiamo di fronte. L'Evangelista Luca ha un particolare nella descrizione che egli ci presenta della vicenda di Gesù. E questo particolare sta nella presenza dello Spirito. Fin dal momento della nascita è lo Spirito che conduce Gesù. Anche nell'autopresentazione di Gesù a Nazareth entra in gioco lo Spirito. C'è una corrispondenza tra l'avvio del racconto e le parole che Gesù legge. L'avvio del racconto è che, versetto 14, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. E poi l'autopresentazione con il testo che vedremo di Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me. È Luca che introduce in forma particolare l'autopresentazione di Gesù in Galilea, a Nazaret, grazie alla potenza dello Spirito. Luca ha fatto la stessa cosa quando ha introdotto il racconto delle tentazioni. Nel capitolo 4, versetto 1, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito. Condotto dallo Spirito. Vuol dire che il principio agente di Gesù è sempre e soltanto lo Spirito. E questo è coerente con il testo di Isaia 61:1-2 con il quale Gesù si presenta. Il testo è l'autopresentazione del profeta re, ma qui Luca pone sulla bocca di Gesù non esattamente le parole di Isaia 61:1-2. Luca prende anche da altri. Se voi prendete in mano il testo di Luca, come è nella Bibbia di Gerusalemme, o una Bibbia comunque che presenta a lato i testi relativi, vi accorgete che accanto a Isaia 61 c'è Michea. Il passo, quindi, ripeto, non si trova in Isaia 61 così come Gesù lo legge. Questo ci libera, per così dire, da una comprensione del racconto di Nazareth come una decalcomania di un fatto. Non possiamo sapere che testo abbia letto Gesù. Gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, ma nel rotolo del profeta Isaia lui legge qualche cosa di più di quello che c'è nel rotolo del profeta Isaia. E questo lascia intendere che Luca ha una intenzione particolare nel far leggere a Gesù quel testo. Resta comunque che si tratta di un annuncio profetico che serve a Gesù per dichiarare la propria identità. E ciò sta a dire, se utilizza testi precedenti, e sono testi che nella tradizione ebraica che Gesù assume sono parola di Dio, sta a dire che Gesù non sceglie da sé la sua missione. Gli è affidata da chi? Da chi ha ispirato il passo profetico. Siccome però non c'è esatta corrispondenza tra quanto egli legge e quanto il testo profetico dice, si può vedere una novità. Il compimento della profezia è qualche cosa di più della profezia. Resta tuttavia l'elemento principale, che è la missione liberatrice di Gesù. Il contesto dei principali versetti, infatti, è quello della restaurazione di Gerusalemme, che prende avvio dalla maestosa visione della città verso la quale accorrono tutte le genti. Capitolo 60 di Isaia, che abbiamo letto il giorno dell'Epifania. Sorgi, rivestiti di luce, perché ecco viene la tua luce. Alla restaurazione della città non può mancare la figura di un mediatore dotato di spirito, il cui compito è quello di rendere consapevole la città di che cosa il Signore stia operando. I destinatari dell'azione di questo mediatore sono i diseredati, che ora vengono resi capaci di ricostruire la città. Luca adatta il testo isaiano togliendo e aggiungendo. L'esclusione più rilevante è l'espressione «il giorno della vendetta». Nel testo di Isaia c'è, in parallelo all'anno di grazia, il giorno della vendetta. In questo modo l'Evangelista Luca, coerentemente con tutta l'impostazione del suo Vangelo, vuole mostrare quale sia l'obiettivo della presenza di Gesù nel mondo: portare la salvezza ai poveri, come plasticamente Luca ha descritto nel capitolo 2, racconto della nascita di Gesù a Betlemme, dove l'Evangelista Luca vuol mostrare, in contrapposizione alla pace augustea, che il principio della pace non sta in Augusto, non viene da Roma, viene da Betlemme, e i destinatari dell'annuncio della pace sono quei diseredati che sono i pastori. La salvezza viene portata ai diseredati, come del resto il testo rielaborato di Isaia 61 manifesta. L'espressione «l'anno di grazia» a predicare un anno di grazia del Signore, allude all'anno del Giubileo, di cui si parla in Levitico 25:10, secondo la versione dei 70. E sappiamo tutti molto bene che quando il Nuovo Testamento cita o rimanda a testi veterotestamentari, utilizza sempre la versione dei 70. Si tratta della reintegrazione della condizione originaria, oltre le ingiustizie che si sono create nel corso del tempo, l'anno giubilare che non è mai stato messo in pratica, aveva esattamente questo scopo. Luca vuol così far capire che con Gesù prende avvio la restaurazione dell'armonia che gli umani hanno distrutto. E non si tratta però soltanto di un anno, ma ormai di tutta la storia. Al versetto 21 Gesù dice: oggi si è compiuta questa profezia che voi avete ascoltato. Sappiamo tutti molto bene che l'oggi è una espressione tipica di Luca. Si potrebbe addirittura vedere una forma di inclusione tra l'oggi espresso qui e quell'oggi che Gesù morente dice al ladrone: oggi sarai con me nel paradiso. L'oggi sta ad indicare che ormai il tempo è caratterizzato dalla presenza trasformante di Dio annunciata dal profeta, quasi a dire che si è giunti al compimento della promessa. In questa luce, Nazareth è simbolicamente il mondo nel quale Gesù è venuto. Notiamo bene, il testo al versetto 16 dice: si recò a Nazareth, venne a Nazareth. E c'è sicuramente una assonanza con i versetti 10-11 del capitolo primo di Giovanni, il prologo, dove si usa esattamente lo stesso verbo, elzen. Venne nel mondo, eppure il mondo non lo riconobbe. Qui Gesù viene perché è mandato. Viene perché è mandato. Si profila così l'idea che in Gesù è Dio stesso che viene a visitare il suo popolo, che è fatto anzitutto di diseredati. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio. Le tipologie indicate nel testo sono certamente esemplificative. Per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi. Sono esemplificative e hanno lo scopo di anticipare le azioni di Gesù, quelle che Luca descriverà poi nel corso di tutta la vicenda gesuana. Siamo di fronte a una specie di preludio di una sinfonia il cui tema verrà poi sviluppato nel corso della narrazione. Qui si è all'inizio, si tratta di un annuncio, come si coglie dai verbi utilizzati nel versetto 18. mi ha mandato per annunziare, per proclamare. Allora, questi verbi a che cosa rimandano? Precisamente al compito che Gesù svolgerà. Annunziare, proclamare, predicare. L'annuncio ha lo scopo di rivelare quello che sta avvenendo e vuole far capire come debbano essere lette le azioni che Gesù compirà. Le azioni future dovranno essere intese come realizzazione di questa parola. Ecco perché parlavo di preludio della sinfonia. E qui non si può non vedere un rimando a Luca 6, 20, 23. Le famose beatitudini caratteristiche di Luca, che sappiamo molto bene, hanno un genere diverso rispetto a quelle di Matteo. Mentre in Matteo c'è la terza persona, beati i poveri in spirito, Luca dice beati voi poveri, beati voi che ora piangete. Anche in quel testo, 6, 20, 23, si tratta di annuncio che non necessariamente trova riscontro nella fattualità storica. Luca si rivolge a un popolo di diseredati, a una comunità, lo dicevamo anche questa mattina, che è in situazione di povertà, di piccolezza, di impotenza. Gesù a Nazaret annuncia una serie di azioni che i nazaretani non vedono realizzate. Oggi per voi si compie, e facci vedere. E Gesù non fa vedere. Certo, potremmo dire che poi, proseguendo nel racconto, Luca raccoglie dal versetto 31 al 41 una serie di azioni che illustrano quell'annuncio. Ma è interessante notare che quelle azioni non sono compiute a Nazaret. Sono compiute al di fuori di Nazaret, a Cafarnao, che è relativamente distante da Nazaret, ma che è considerato estraneo alla sua città. L'accento qui cade sull'annuncio perché sarà attraverso quell'annuncio che si potrà capire che cosa stia avvenendo. L'annuncio è affascinante perché le persone che sono presenti a Nazaret si meravigliano delle parole di grazia. Versetto 22. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Sono parole di grazia e questa espressione rende plausibile una espressione che nel testo che usiamo abitualmente non c'è, ma in alcuni codici si riscontra, e cioè a guarire quelli che hanno il cuore spezzato. Sapete molto bene che normalmente i testi che noi leggiamo sono selezionati rispetto alle testimonianze che si hanno di essi. In alcuni codici c'è l'aggiunta a guarire quelli che hanno il cuore spezzato, che però nel testo ufficiale non troviamo. La parola che Gesù annuncia ha il potere di consolare, di guarire, di risanare. E coloro che lo stanno ad ascoltare sono sorpresi, perché egli dice: oggi per voi si compie. Ma davanti agli ascoltatori non accade niente. Questo è il paradosso. C'è un oggi per voi si compie, eppure non si compie niente. Con gli ascoltatori di Nazareth, il lettore del Vangelo si sente provocato da una parola sorprendente. Ma come è possibile che l'annuncio profetico si attui proprio qui? La meraviglia può aprire la via a due reazioni diverse. La prima è l'accettazione di questa parola, quindi dare credito alla parola di Gesù, oppure la seconda, mettere in discussione questa medesima parola. La reazione dei nazaretani è questa, è quella più ovvia, è quella della gente comune, e probabilmente anche la nostra reazione più immediata. Il mondo, dov'è che cambia? Gesù dice: io sono venuto a fare questo, e il mondo continua a essere quello che conosciamo. Luca conosce la situazione della sua comunità, e in quella comunità sorgono gli interrogativi che sorgono a Nazareth e che sorgono oggi. Dov'è questo oggi nel quale quella parola dovrebbe essere realizzata? La reazione dei nazaretani, che peraltro è provocata da Gesù mediante il proverbio, notiamo bene, Gesù senza essere interpellato dice: voi mi direte medico, cura te stesso, fai qui quello che abbiamo sentito hai fatto altrove. La reazione dei nazaretani dice quanto sia difficile accettare un annuncio cui non corrisponda una constatazione sulla base di un confronto con quanto altrove si è realizzato. Notiamo bene che sono i problemi della vita, eh? Sono gli interrogativi che nascono nel cuore delle persone. E Gesù smaschera l'ambiguità del compiacimento iniziale dei suoi concittadini. Essi si aspettavano degli atti di beneficenza da parte di Gesù. E l'hai fatto altrove, perché non lo fai anche qui? Viene alla mente la descrizione di Gesù che Endo Shusaku, il romanziere giapponese, nella sua Vita di Gesù, presenta. È un Gesù dagli occhi tristi. Perché? Mentre egli vuol parlare di Dio alla gente, questa si attende solo prodigi. L'amara conclusione di Gesù circa il destino del profeta evidenzia che egli stesso si presenta come un profeta, e se è un profeta non può che avere la sorte dei profeti. I due esempi addotti da Gesù, Elia ed Eliseo, nella prosecuzione del testo si incrociano questi due esempi, vogliono far capire che la verità dell'annuncio non si verifica sulla base di criteri nazionalistici. La salvezza ha una dimensione universale, e quindi libera dalle precomprensioni che vorrebbero legarla a un luogo. I nazaretani dicono: fai anche qui. Peraltro, i due episodi, quello di Elia e di Eliseo, alludono a una missione ai pagani. La vedova di Sarepta e Naaman il Siro, due persone che sono estranee alla comunità di Israele. Si prefigura così, da parte di Luca, anticipando un tema che negli Atti degli Apostoli verrà sviluppato, quale sarà il destino del Vangelo. Negli Atti degli Apostoli, Paolo incomincia a rivolgersi ai giudei, ma poi va dai pagani. E è così che si realizza l'universalità del Vangelo. Gesù è destinato a operare non nella sua città di origine, ma, come già dicevo, in terra straniera, Cafarnao. L'episodio allora prefigura il dramma di Gesù, rifiutato dal suo popolo per la sua apertura universale. Il rifiuto non impedisce l'estendersi dell'azione dell'annunciatore. Gesù passa in modo regale tra coloro che vorrebbero toglierlo di mezzo. Al versetto 30, egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Cosa sta ad indicare questo? Primo, che un profeta non può morire fuori di Gerusalemme, espressione che troviamo nel capitolo 13, versetto 33. Con quella allusione a Erode. Gesù è destinato a un'altra meta. Non deve morire a Nazaret. Deve morire a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo verso il quale tutto il viaggio di Gesù nel Vangelo di Luca si realizza. Vangelo dell'infanzia e Vangelo della vita pubblica sono costruiti secondo lo stesso filone geografico. La vita di Gesù incomincia a Nazaret, l'annunciazione, e dov'è che Gesù manifesta la sua identità? A Gerusalemme, al Tempio. E la vita pubblica incomincia dall'autopresentazione a Nazaret e finisce a Gerusalemme, al punto che Luca trasforma addirittura l'ordine delle tentazioni. Secondo Matteo, la terza tentazione è quella del tempio, è quella del monte. In Luca, la terza tentazione è quella del tempio. E ancora più interessante è quando viene dato l'annuncio alle donne che vanno al sepolcro. Non si dice andate in Galilea come in Marco, là lo vedranno. Ma non vi ricordate quello che aveva detto quando eravate in Galilea? Gerusalemme è, per così dire, il polo di attrazione di tutta la vicenda di Gesù. Allora, ripeto, un profeta non può morire fuori di Gerusalemme perché Gerusalemme sarà il punto di irradiazione poi di tutto il Vangelo. È la meta del destino di Gesù. E la seconda cosa che si coglie nel fatto che non riescono a trattenerlo, lui attraversa in forma regale il gruppo che vorrebbe ucciderlo a Nazaret, si evidenzia quello che in Giovanni 1,5 si ritrova. La luce splende nelle tenebre e le tenebre uc catelaben. Non l'hanno sopraffatta. Finalmente la nuova traduzione in italiano ha reso in modo corretto. No, non l'hanno accolta, ma non l'hanno sopraffatta. E cioè l'azione di Gesù, che è manifestazione della grazia di Dio, non può essere bloccata. Non può essere bloccata né da chi vorrebbe rinchiuderla dentro un piccolo luogo, né dalle forze del male, le forze che vorrebbero toglierlo di mezzo. Il racconto unisce insieme la gioiosa eccitazione per la venuta salvifica di Gesù e il tentativo di ucciderlo. Ma alla fine cos'è che trionfa? Il Messia. Il Messia non può essere cancellato da nessuna forza negativa. E questo è il preludio di quello che Luca racconterà poi negli Atti degli Apostoli. Al Vangelo non si può opporre resistenza. Il Vangelo trova sempre il modo per imporsi, anche in un mondo che vorrebbe bloccarlo. Ma proviamo a venire a noi. Quali sono le radici della difficoltà che si incontrano ad accettare l'annuncio? Proviamo a metterci nella condizione dei nazaretani. Se teniamo presente l'episodio, mi pare che la risposta vada in due direzioni. La prima, la pretesa di conoscere già Gesù e quindi di non riuscire a trovare corrispondenza tra quanto egli dice di sé e la conoscenza che si ritiene di avere di lui. Ma questo noi lo conosciamo. No, sono le forme di precomprensione che si trasformano in pregiudizio. Seconda direzione, la pretesa di essere destinatari privilegiati della sua azione. Nelle due direzioni si presenta l'incapacità a lasciare posto alla novità. Va messo in conto che in rapporto alla grazia si possono mettere in moto delle ambiguità. Da una parte il bisogno di riceverla, dall'altra la pretesa di stabilirne la forma. In genere la grazia dovrebbe arrivare a noi nella forma concreta, quella che noi abbiamo prefigurato. E in genere per noi la grazia è relativa a situazioni vitali che dovrebbero essere trasformate. L'immagine della esistenza graziata per noi qual è? È quella di una vita priva di difficoltà e quindi priva di fatiche. Una visione di questo genere potrebbe trovare avallo nella narrazione evangelica, perché Gesù opera prodigi che mostrano l'avvento del regno di Dio. Ricordiamo il capitolo 11, versetto 20 del Vangelo di Luca. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora vuol dire che è giunto a voi il regno di Dio. Ma se ci si attesta su questa visione, non si coglie che la grazia non sono cose, bensì una persona. La grazia è Gesù stesso. E la relazione con Lui è ciò che ci si dovrebbe attendere. Si evidenzia così una dinamica tra il dono e il donatore. Chi si attiene al dono perde di vista il donatore ed è destinato a restare continuamente frustrato, perché la vita umana prima o poi presenta fatiche che nessuno toglie, neppure Dio. Proviamo a metterci nella condizione dei malati, degli storpi, dei ciechi che Gesù ha guarito. A un certo punto cosa è successo a questi? Che sono morti, si sono riammalati di nuovo. E avrebbero sicuramente aspettato di essere guariti di nuovo. Ma questo vorrebbe dire non tenere conto delle dinamiche naturali dell'esistenza umana. Nell'immaginario di noi umani c'è l'idea che Dio dovrebbe trasformare la nostra vita in modo tale che non abbiamo più fatiche. E quindi alla fine non dovremmo più avere la morte. La via di uscita da questo immaginario è l'ascolto dell'annuncio, che è una parola di autopresentazione da parte di Gesù, alla quale dare credito. L'esperienza della grazia non è esperienza delle grazie, come abitualmente sono intese, bensì esperienza di un incontro nel quale ci si lascia dire chi è colui che appare e si arriva a capire che il tempo nel quale si sta vivendo è l'oggi della realizzazione della promessa, non perché il mondo sognato è apparso, bensì perché nel mondo, nel mio mondo, è arrivato Gesù. Si è così condotti a verificare che cosa ci si stia aspettando concretamente, le cose o la persona di Gesù. Se noi stiamo ad aspettarci le cose, cioè la trasformazione delle condizioni vitali, noi rischiamo di non cogliere Gesù. Gesù è la grazia, perché Lui è la manifestazione della misericordia di Dio. Vi lascio tre piste per la meditazione. La prima: se dovessi dire che tipo di liberazione mi sto attendendo, a quali situazioni vitali mi riferirei? Se dovessi dire che tipo di liberazione mi sto attendendo, a quali situazioni vitali mi riferirei? La seconda: qual è la grazia che penso di aver ricevuto nella mia vita? Qual è la grazia che penso di aver ricevuto nella mia vita? Terza: quando e perché appare in me la difficoltà a credere alla parola dell'annuncio? Quando e perché appare in me la difficoltà a credere alla parola dell'annuncio.